podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La fine della guerra in Siria è vicina. Putin riceve il presidente Assad e lancia un appello per la soluzione politica. Zimbabwe si è dimesso Robert Mugabe. A sorpresa il presidente deposto ha anticipato la procedura di impeachment. Germania. La rottura tra Angela Merkel e i liberali non è una cattiva notizia per l'Unione Europea, il punto di Esteri. In gabbia, senza un tetto, contro i Rohingya un regime disumano di apartheid in Birmania, la denuncia di Amnesty International. Nelle piaghe del leone, il Kurdistan tra uomini e donne che vivono, lottano e sognano, l'ebook di Selene Verri. Land grabbing, in Cambogia le contadine in prima linea contro le multinazionali cinesi. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Cominciamo con alcune delle notizie internazionali di questa giornata. La Russia nega che sia stato un incidente nucleare sul suo territorio. Il servizio meteorologico russo in realtà ha confermato un alto livello di radioattività nella regione degli Urali vicino al confine con il Kazakistan. Ci sarebbe una presenza di rutenio 106 mille volte sopra i livelli normali. Secondo le autorità non ci sono rischi per la salute. Proseguono anche in queste ore le ricerche del sottomarino argentino sparito da diversi giorni nell'Atlantico. A bordo ci sarebbero riserve di ossigeno solo per un altro giorno, 24 ore, sul sottomarino più di 40 marinai. Una decina di funzionari del Dipartimento di Stato ha accusato formalmente Rex Tillerson, il segretario di Stato, di aver violato la legge che dovrebbe ostacolare gli eserciti stranieri che arruolano bambini soldato. Lo scorso giugno Tillerson aveva cancellato Iraq, Myanmar e Afghanistan dalla lista di paesi che usano minori nelle forze armate. Il primo ministro libanese Saad Hariri è al Cairo, dove ha incontrato il presidente egiziano al-Sisi. Hariri era partito da Parigi nel primo pomeriggio, dovrebbe rientrare in Libano, dove manca dai primi di novembre, nei prossimi giorni, forse già domani.
E chiudiamo con una bella notizia: Licei Milano riceverà il 7 dicembre prossimo Lambrogino, lo ha deciso il Consiglio Comunale di Milano. Sentiamo Alfredo Somozza, che è presidente del Licei.
Una bella notizia anzitutto perché si riconosce una storia che è lunga 40 anni, una storia che nasce alla fine degli anni 70 a Milano con la creazione di uno spazio per discutere di politica internazionale. All'epoca in città non c'era questa offerta e quindi c'è in questi anni è stato anzitutto un luogo dove confrontarsi e dove sentire diverse opinioni e sentire tanti leader che sono passati in quegli anni, soprattutto in quei primi 15 anni, per parlare dei problemi del mondo da allora. Poi c'è diventata anche un'energia e quindi cominciato a lavorare con la cooperazione internazionale praticamente in quattro continenti, senza però perdere quella caratteristica di dedicare attenzione all'informazione, alla formazione sulla politica estera, anche alimentando una rivista online che per un'energia è un grosso sforzo, oppure come quest'anno che stiamo festeggiando insieme a Radio Popolare, offrendo ai milanesi 8 incontri, l'ultimo sarà il 4 dicembre, per ascoltare appunto il pensiero, per ascoltare, per aggiornarci su cosa succede nel mondo. Quindi ecco, la sfida è stata quella di uscire dal cortile, da aprire una finestra sul mondo, all'epoca della Guerra Fredda, perché ICEI nasce per studiare quello che all'epoca si chiamava il rapporto Est-Ovest, per poi diventare negli anni 90 un osservatorio sui rapporti Nord-Sud. Ecco, quindi Milano, riconoscendo ICEI, riconosce che questa è una caratteristica della nostra città, un interesse della nostra città, dei nostri cittadini, ed è bello che in questi tempi si ricorda anche di questo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
E arrivato il momento di una soluzione politica alla crisi siriana, lo ha detto Vladimir Putin durante un incontro con il presidente siriano Bashar al-Assad. I due non si vedevano dall'ottobre del 2015, subito dopo il fondamentale intervento militare russo. Mosca ha cambiato il corso della guerra in Siria e ora vuole guidare il processo che modellerà il futuro del paese. Emanuele Valenti.
Questa potrebbe essere una settimana importante per il futuro della Siria. A Sochi, in Russia, Vladimir Putin ospiterà domani, mercoledì, il presidente iraniano Rouhani e quello turco Erdogan. Un incontro ai massimi livelli tra i paesi che da tempo stanno decidendo il futuro della Siria. Quasi un anno fa, Russia, Turchia e Iran crearono infatti il processo di Astana, con l'obiettivo di trovare una soluzione politica alla crisi siriana bypassando le Nazioni Unite, dove ovviamente i loro interessi nazionali andrebbero bilanciati con quelli di altri paesi. Da Astana, in Kazakistan, sono passati anche diversi esponenti dell'opposizione siriana. La Turchia è da sempre, lo sappiamo, schierata con il fronte antiregime, ma ad Astana non è mai stato messo in discussione il presidente siriano Bashar al-Assad, il prezzo che Erdogan ha dovuto pagare per partecipare alla spartizione della torta. La riunione di Sochi sarà un passaggio fondamentale per il processo di Astana. Lo conferma il faccia a faccia lunedì sera, sempre a Sochi, tra Putin e Assad. Il presidente siriano è rimasto in territorio russo per poche ore, giusto il tempo dell'incontro con Putin e i suoi generali. La notizia del viaggio è arrivata solo quando Assad era rientrato a Damasco. Secondo quanto riportato dal Cremlino, i due avrebbero concordato che è arrivato il momento della politica. La guerra non è ancora finita, hanno detto, ma con la fine dell'ISIS siamo a un punto nel quale bisogna pensare al futuro politico del paese. Assad, sempre sulla base di quello che racconta il Cremlino, avrebbe anche accettato la possibilità di un negoziato con chi accetta la via pacifica e rifiuta la violenza. Da ricordare però che il regime e i suoi alleati hanno sempre bollato come terroristi tutta l'opposizione armata. A Sochi ognuno cercherà di far valere le sue posizioni. Gli iraniani vogliono rimanere militarmente in territorio siriano, una posizione che tra l'altro spaventa Israele e Arabia Saudita, e spingono perché Assad rimanga al suo posto. I turchi vogliono che vengano riconosciute le loro aspirazioni nel nord della Siria, nel tentativo di fermare l'avanzata dei curdi, e spingono affinché questi ultimi, la loro grande ossessione, non partecipino a un'eventuale trattativa politica. I russi, infine, la posizione intermedia, potrebbero anche accettare l'uscita di scena di Assad, ma a patto che rimanga intatta la struttura statale siriana. Il loro vero punto di contatto è la garanzia della loro influenza nella regione, in Medio Oriente. Putin, il vincitore che ora veste i panni del mediatore, ha fatto sapere che in questi giorni parlerà al telefono con molti altri leader internazionali e regionali, da Trump al re saudita Salman. Ma un possibile negoziato richiede una controparte. L'opposizione siriana, come è stato dall'inizio della guerra nel 2011, è divisa e litigiosa. Proprio domani, mercoledì, ci sarà una riunione del fronte antiregime a Riyadh, in Arabia Saudita. Il clima non è dei migliori. Diversi dirigenti si sono dimessi proprio nei giorni scorsi, denunciando pressioni da più parti. Russi e sauditi, sulla carta su posizioni opposte, avrebbero chiesto al fronte antiregime in sostanza di accettare il ruolo di Assad e l'inclusione dell'opposizione ufficiale, quella riconosciuta da Damasco, che per il fatto stesso di essere sempre stata riconosciuta dal regime non è una vera opposizione. L'obiettivo della riunione di Riyadh è quello di selezionare, scegliere una delegazione unitaria in vista della ripresa la prossima settimana dei colloqui di pace di Ginevra organizzati dalle Nazioni Unite. Un processo che in questi anni, per una serie di veti incrociati, non ha mai portato a dei risultati. Ecco perché la forzatura di Astana, che in questi giorni passa da Sochi, potrebbe avere successo. La via del consenso internazionale, Nazioni Unite, non è percorribile. Quelli che hanno vinto la guerra, russi e iraniani, e quelli che accettano lo status quo, in cambio di una porzione della torta, turchi, sono nella condizione di decidere il futuro del paese. Da qui per esempio le quattro zone con dei cessate il fuoco a livello locale, dove però, dobbiamo ricordarlo, succede per esempio in questi giorni nella regione della Ghuta orientale, alle porte di Damasco, dove i bombardamenti del regime non si sono mai fermati.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Il presidente Robert Mugabe si è dimesso, l'annuncio a sorpresa dello speaker del Parlamento che stava per iniziare il procedimento di impeachment contro il presidente deposto. Questa è la storica frase: io Robert Gabriel Mugabe, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione dello Zimbabwe, qui formalmente presento le mie dimissioni con effetto immediato. Raffaele Masto.
Sembra proprio che si sia all'epilogo di questa vicenda durata una settimana, una sceneggiata che ha portato in scena diversi protagonisti. Ora Mugabe, dopo aver rifiutato le dimissioni due giorni fa, ora ha presentato, pare, lo dicono i militari e lo dice il suo partito, lo ZANU-PF, ha presentato le dimissioni scritte con effetto immediato. Quasi sicuramente Mugabe ha ottenuto una totale immunità per se stesso, ovviamente, e per la moglie Grace, 52 anni, moglie che peraltro in tutta questa settimana non si è vista. Qualcuno dice che è rifugiata in Namibia, dove chiederà asilo, altri dicono che invece è prigioniera in Zimbabwe. Lo sapremo probabilmente, ma la cosa che ha ottenuto sicuramente Mugabe è la sua immunità e probabilmente anche la garanzia di poter utilizzare i propri fondi, i propri conti e le proprie ricchezze accumulate in questi anni.
Chi arriva al suo posto?
Si parla del vicepresidente, l'uomo che Grace aveva fatto destituire dalla vicepresidenza perché temeva che potesse essere lui il successore, e lo era il successore naturale in quanto vicepresidente. Lui era scappato all'estero, adesso i militari che hanno preso il potere hanno indicato lui come successore, quindi quello che, come abbiamo detto, era il successore naturale. Si chiama Emmerson Mnangagwa, è un personaggio che è sempre stato dietro le quinte del potere, praticamente uno dei fedelissimi di Mugabe, uno dei fedelissimi che è soprannominato il coccodrillo, il cocco per gli amici. È soprannominato così perché per la sua capacità di attendere nel silenzio e nel buio qual è il momento buono per attaccare, e direi che tutta questa vicenda dimostra che il soprannome è appropriato per lui. Poveri cittadini dello Zimbabwe che invece non vedranno un reale cambio, in queste ore stanno festeggiando per strada, finalmente siamo liberi, dicono, temo che questa rimanga una speranza.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Due tedeschi su tre lamentano la fine dei colloqui esplorativi intavolati per dare vita a una coalizione giamaica in Germania. Questo quanto emerge da un'inchiesta dell'emittente pubblica ZDF. Il 64% vedeva di buon occhio l'alleanza tra Angela Merkel, i liberali dell'FDP e i Verdi. Responsabile del fallimento, sempre secondo questo campione, il 55% dice è dell'FDP, quindi dei liberali, che a sorpresa hanno messo fine all'esperimento domenica sera. Ma l'uscita di scena dei liberali potrebbe non essere una cattiva notizia per l'Unione Europea. Sentiamo Alessandro Principe.
Dopo la Brexit, la Merxit. Forse la cancelliera Merkel resisterà, ma di certo da oggi è più debole. Non è più quella leader indiscussa degli ultimi 12 anni, e questo avrà delle conseguenze sull'Unione Europea. Per valutarle, però, bisogna aspettare gli sviluppi dell'inedita situazione politica di Berlino. Allo stato non c'è un governo. L'alleanza CDU-CSU, liberali e verdi, è tramontata per il calcolo di convenienza del leader liberale Lindner. Le possibilità a questo punto sono tre: governo di minoranza, elezioni anticipate o un bis della grande coalizione con i socialdemocratici di Schulz, appoggiata anche dai Verdi. Cosa cambia dal punto di vista dell'Europa? Si sa che la Germania è il paese leader dell'Unione e che senza il motore berlinese la macchina rischia di incepparsi. Un governo stabile a Berlino dunque è indispensabile, ma non è indifferente da chi è formato quel governo. Il Partito Liberale, che ora si è chiamato fuori, non è un sostenitore dell'integrazione europea. Ha posizioni molto rigide sulla disciplina di bilancio, certamente a destra della Merkel sull'immigrazione, scettico sulle riforme dell'euro in senso più federalista. Forse non è un male per Bruxelles che stia fuori dalla cancelleria. Al contrario, se il salvagente per la Merkel fosse rosso-verde, per l'Europa sarebbe un bene. Il leader socialdemocratico Schulz, spalleggiato dall'europeismo dei Verdi, potrebbe imporre una linea più aperta alle riforme e alla cooperazione con gli altri paesi dell'Unione, che la Merkel, indebolita, sarebbe costretta a digerire molto più che nel quadriennio passato. Questa è la soluzione su cui il presidente della Repubblica tedesca Steinmeier sta spingendo per evitare l'instabilità di un nuovo voto e quella, come abbiamo visto, che converrebbe all'Europa. Il governo di minoranza è stato escluso dalla stessa Merkel e quindi è l'ipotesi meno probabile. Restano le elezioni anticipate, che sono un punto interrogativo per due motivi. Il primo, la Merkel sarebbe ancora la candidata alla cancelleria? Il secondo, di fronte al suo fallimento ci sarebbe una crescita delle destre, liberali compresi? È un'incognita che va presa in considerazione. I liberali scommettono proprio sull'aumento del proprio peso, di qui la mossa di Lindner. E l'estrema destra di Alternative für Deutschland potrebbe incrementare la sua presenza in Parlamento. Se questo scenario si realizzasse, una coalizione con la CDU sarebbe molto spostata a destra e questo all'Europa porterebbe certamente un danno in termini di coesione e progresso. Ecco perché il futuro dell'Europa passa più che mai da Berlino. È un dato di fatto. Ma non per questo meno significativo, i destini di una comunità politica da 740 milioni di cittadini dipendono non tanto dalle sue istituzioni, ma da quelle di un singolo, potente, paese membro.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
In gabbia senza un tetto contro i Rohingya, un regime disumano di apartheid. Stiamo parlando della Birmania. Questa è la denuncia di Amnesty International. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
È una ricerca che Amnesty International ha condotto negli ultimi anni nello stato di Rakhine per denunciare un sistema di discriminazione istituzionalizzata, sistematica, che in altre parole si chiama crimine di apartheid. Colpisce i Rohingya, ha costretto centinaia di migliaia alla fuga in questi ultimi due anni in particolare e tiene in una sorta di prigione a cielo aperto quei pochi che sono rimasti. È un crimine che raggiunge poco le pagine dei giornali, ma è una dimensione quotidiana di diniego della libertà di movimento, delle cure mediche, di confinamento in un sistema di povertà assoluto e questo è ciò che oltretutto renderà molto complicato il rientro dei rifugiati quando il conflitto finirà e quando potranno ritornare.
C'è anche una raccolta di firme?
Sì, c'è, nei prossimi giorni partirà una mobilitazione per chiedere a diversi attori di fare la loro parte. Intanto il governo di Myanmar deve riconoscere la gravità, la dimensione di quello che sta accadendo, porre fine a questo sistema di apartheid, a cominciare dall'abolizione della legge sulla cittadinanza dell'82 che ha reso polide 1 milione di persone. E poi ci sono i paesi donatori che devono fare la loro parte, perché la parola chiave sviluppo rischia di avere un rovescio della medaglia, che è la complicità in una situazione di discriminazione totale. E naturalmente poi c'è la questione umanitaria che riguarda il Bangladesh, che si sta comportando discretamente nei confronti di un flusso enorme di persone, ma quella situazione lì non può incancrenirsi come una crisi umanitaria senza sviluppo.
Benissimo.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Nelle piaghe del leone, si chiama così l'ebook di Selene Verri, e questa la nostra recensione.
Il leone è considerato dai curdi il simbolo della loro terra. Incarna l'orgoglio e la combattività dei suoi popoli di fronte alle ferite di una terra discriminata da confini politici artificiali e guerre senza fine. Ed è nelle sue piaghe che ci conduce Selene Verri. Con questo reportage, la giornalista di Euronews ci racconta tutta la complessità e le contraddizioni della gestione curda, perché è un intreccio di ideologie, culture, identità religiose e nazionali. Lo fa attraverso i suoi incontri con uomini e donne curde in prima linea contro l'ISIS e i suoi viaggi non sempre facili tra Turchia, Iraq e Siria.
A me è interessata questa cosa delle frontiere, perché secondo me si può un po' utilizzare per pensare a quello che loro possono provare quando vengono da noi. Perché il problema degli europei è che in realtà le frontiere non le conoscono, cioè anche quando viaggiamo, noi se dobbiamo andare in Turchia non dobbiamo fare un visto, arriviamo, ci facciamo timbrare il visto di 3 mesi turistico sul passaporto, ormai è pure gratis, e quindi non ci sono problemi. Ma se dalla Turchia un curdo o un turco, ma anche solo per turismo, deve venire in Europa, si deve far fare un visto, insomma ci sono tutta una serie di passi da fare, eccetera. E quindi è abbastanza normale che chi è in difficoltà cerchi metodi meno ortodossi, insomma. Che è quello che abbiamo fatto anche noi per passare dalla Turchia alla Siria. Quindi noi abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che cosa voglia dire attraversare una frontiera illegalmente. E vi assicuro che non è una bella cosa. Ma anche quelle legali, anche le frontiere che abbiamo passato legalmente, è stata una bella lotta. Quindi tutte queste difficoltà mi è piaciuto raccontarle proprio per mostrare che cosa voglia dire essere straniero in terra straniera, fondamentalmente.
Oltre ai confini artificiali, ma reali, che dividono il Kurdistan, ci sono altri tipi di frontiere. Lo ha scoperto l'autrice grazie all'incontro nel Rojava con William, parigino, 47 anni, che decise dopo la strage di Charlie Hebdo di arruolarsi nelle file dello YPG per combattere l'ISIS.
L'ho strutturata in modo da mostrare vari tipi di frontiere che non sono solo frontiere appunto amministrative, ma anche ad esempio ideologiche, frontiere linguistiche, anche dal punto di vista delle frontiere di genere, è interessante il suo discorso, sono cose che in genere i combattenti non dicono perché sono molto ideologizzati e quindi insomma bisogna fare un po' attenzione, ma lui spiega proprio che sì, è vero, c'è sicuramente un avanzamento per quanto riguarda i diritti delle donne, però all'interno delle milizie, quando le donne stanno con gli uomini c'è tutta una serie di cose che non possono fare, non possono stare in maglietta, non possono essere visti andare in bagno, per esempio. Tutto questo perché fondamentalmente le famiglie non lascerebbero andare in combattimento le figlie se non sapessero che c'è un ambiente moralmente ineccepibile.
Perché c'è ancora forte la questione dell'onore?
Sì, quello sicuramente. Anche se loro non ne parlano in realtà. Cioè è una questione tabù. È una questione tabù perché per l'appunto loro vogliono far vedere che stanno lottando per la liberazione non solo delle donne curde, non solo delle donne di tutto il Medio Oriente, ma addirittura le donne di tutto il mondo. C'è un po' questa ingenuità nel credere che la loro lotta appunto possa servire alle lotte femministe di tutto il mondo, quando poi la stessa ragazza che magari imbraccia il fucile, quando torna a casa è lei che prepara da mangiare mentre gli uomini stanno chiacchierando, ecco, insomma c'è un po' questa, è anche abbastanza logico, nel senso che sono passi difficili da fare, vediamo ancora da noi quanta strada c'è ancora da fare prima che ci sia una vera parità, e quindi è abbastanza normale che ci siano contraddizioni di questo tipo.
L'ebook di Selene Verri si chiama Nelle piaghe del leone, Delos Digital, 98 pagine, 2,99 euro. Chiudiamo con la nostra rubrica dedicata al land grabbing, alle terre agricole. Oggi andiamo in Cambogia, prima di sentire Marta Gatti. A tutti un caro saluto da Shauki.
Sono le donne a guidare la protesta contro le compagnie cinesi nel nord della Cambogia. Le comunità rurali della provincia settentrionale di Prea Vier, infatti, dal 2011 hanno perso il controllo delle loro terre. La politica governativa delle concessioni ha favorito l'insediamento di aziende cinesi che producono canna da zucchero. Sono circa 40.000 gli ettari che sono stati concessi alle compagnie di Pechino, espropriando i contadini appartenenti a 25 villaggi. Gli agricoltori sono stati privati dei loro campi in cui coltivavano principalmente riso e alle comunità è stato limitato l'accesso all'acqua e alla foresta. Lo zucchero prodotto nelle terre espropriate è destinato in gran parte al mercato europeo. Il programma di concessioni terriere già nel 2012 prevedeva di firmare accordi per la cessione di circa 2 milioni di ettari a compagnie private. Le proteste che si sono diffuse in tutto il paese hanno spinto il governo ad annunciare la restituzione di alcune terre ai contadini, garantendo loro titoli di proprietà. Secondo gli attivisti, però, gli annunci governativi non si sono trasformati in fatti. Anche quando gli accordi sono stati cancellati, le terre sarebbero rimaste nelle mani dello Stato e non sarebbero tornate ai contadini. Secondo le testimonianze raccolte in un rapporto pubblicato dall'ONG Grain, in collaborazione con organizzazioni locali, i progetti che dovevano portare sviluppo non hanno generato alcun beneficio per le popolazioni locali. Le compagnie cinesi avrebbero distrutto l'economia dell'area e assunto personale non originario della regione. Le donne organizzano proteste, si oppongono all'arrivo dei bulldozer e in molti casi affrontano la prigione. Secondo il Centro Cambogiano per i Diritti Umani, sono soprattutto loro a subire gli effetti dell'accaparramento delle terre. Non riescono ad accedere a titoli di proprietà sicuri, subiscono minacce o intimidazione da parte della polizia e in alcuni casi trovano nel suicidio l'unica via di scampo. Molti di loro scelgono di reagire e lottare in prima persona. Basta contare gli appelli per la liberazione di attiviste lanciate dal Centro Cambogiano per i Diritti Umani per capire quanto le donne siano in prima linea nelle proteste per il diritto alla terra. A diventare un'icona è Tep Vanni, in prigione per la terza volta. La donna è nota per la sua lotta contro la costruzione di un resort di lusso e lo sfratto forzato della sua comunità.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.